Allora, oggi è 3 marzo. Allora, dicevamo, oggi facciamo una giornata intermedia, la consegna è il 5, e quindi molti di voi sono stati nell'area, alcuni forse ancora no, eccetera. Quindi l'idea della giornata è questa. Prima facciamo una ricognizione, diciamo, di varia cultura, di varia cultura urbana, diciamo così, sulla macro area all'interno del quali vi collocate, e successivamente invece andiamo tutti quanti nell'area. Siccome è vicino, facciamo una specie di deriva, facciamo una camminata, andiamo tutti insieme all'area, d'accordo? E la cosa ho pensato più bella è non avere un appuntamento là, ma andarci tutti insieme. Siccome la strada è poca, quindi facciamo un percorso che in qualche maniera io vi segnalo, cioè lo facciamo proprio insieme, da qua alle nostre aree, e poi nelle nostre aree facciamo un piccolo rendezvous e poi poi decidiamo il da farsi, no? Chiaramente ciascuno probabilmente, oltre a vedere il tutto, si interesserà in particolare a quelle che pensano che possono essere le sue aree. Va bene? È approvato il programma? Va bene? Ok, allora l'abbiamo fatto in tempo reale, perché è chiaro che la giornata doveva essere bella, perché la giornata di pioggia diventa una cosa drammatica, diventa una specie di martirio. Invece così è abbastanza bella, quindi verso le 10:30 partiamo, ok? Questa è l'idea. Allora, io ho preparato, la lezione non è preparata, è fatta, come dire, all'impronta, e quindi forse è anche più interessante per certe cose. Allora pensavo prima di tutto, ecco, di vedere un poco la nostra, dove siamo, la nostra area, e fare alcuni ragionamenti, cioè su dove siamo noi e dove è invece la macro area di cui ci occupiamo. Poi ci entriamo dentro, giriamo, insomma, facciamo una serie di operazioni di questo tipo. Allora, noi dove siamo, tanto per cominciare? Noi siamo qua in cima, no? Noi siamo qua in cima. Come dire, questo settore urbano, se uno lo deve pensare con gli occhi del passato, è caratterizzato, adesso lo vediamo tutto pieno di cose, eccetera, ma con gli occhi del passato chiaramente l'asse fondamentale è l'asse della via Flaminia, eccolo qua. Quindi un asse che ha una grande importanza storica, è una delle vie consolari fin dai tempi dei Romani, eccola qua. Vedete che la via Flaminia arriva sulla piazza del Popolo, da cui si innesta il Tridente. E poi da quest'altra parte, dov'è il foglio? Ecco. E da quest'altra parte scavalla il Tevere, all'altezza del ponte Paoletti, Francesca Paoletti, all'altezza del ponte, credibile, vedi? Vedi? All'altezza del ponte, Zonnino, scavalca il Tevere all'altezza del ponte Milvio, uno dei ponti famosi per la storia di Roma, all'altezza appunto di Ponte Milvio. Ovviamente
il Ponte de Moccia, se dicevi il Ponte de Moccia.
Ormai quello è il... Non sono i nostri studenti, sono gli altri, loro lo sanno benissimo. Vabbè. Allora, d'accordo, all'altezza del ponte Milvio. Quindi questo è il primo grande asse di cui uno capisce, diciamo, una cosa importante. Un'altra cosa abbastanza importante, quindi lungo questa via Flaminia, come è possibile immaginare, esistono tutta una serie di reperti archeologici legati ovviamente a questa sua antica funzione, anche se siamo fuori il circuito delle mura aureliane, perché come sapete il circuito delle mura aureliane gira così, no? Quindi siamo fuori, già siamo in un'area suburbana da un certo punto di vista. Essendo un'area suburbana, aveva anche nel passato delle grandi ville, di cui la più importante, la più famosa, la più meravigliosa è la villa Giulia, bravo, è la villa Giulia, che è appunto questa villa che abbiamo qua proprio esattamente sotto, ed è localizzata nella nostra pianta qui. Dunque, Carnazzini, si attraversa il Sale Belle Arti, eccola qua. Questa è la Villa Giulia, che in qualche maniera è forse dal punto di vista storico il pezzo più importante qui. Io adesso non ho ripassato i compiti, ma tendo a pensare che sia sicuramente un insediamento romano prima che il Vignola abbia fatto la sua attuale organizzazione. Probabilmente, ma adesso sarebbe interessante andare a rivedere questa cosa, ma poco conta. Sicuramente ci sono, dal nostro punto di vista, ci sono una serie è un'area appunto suburbana, e quindi con diverse strutture di questa natura. L'area assume la sua configurazione più o meno attuale, diciamo, per larga massima, nell'occasione di questa grande esposizione che si tiene a Roma nei primi anni del Novecento, mi sembra che l'esposizione è del 1911, in cui avviene questo è il quartiere Prati, realizzato inizio Novecento, fine Novecento, come una espansione di carattere, come dire, medio-alto borghese della città. Tutta questa grande sistemazione ha in quell'occasione un controasse, che è questo asse che attraversa il Tevere. Piazzale delle Belle Arti è uno snodo molto importante per noi, continua in questo bellissimo andamento, che è appunto l'occasione per urbanizzare quest'area originariamente come zona di esposizione. Quindi vedete quanto è particolare, diciamo, tutta questa area in cui noi ci collochiamo. Come forse vi ho detto, quest'area è l'area, diciamo, in qualche maniera caratterizzata dal grande museo di arte moderna, e poi da una serie, il museo di la Villa Giulia diventa la sede del museo etrusco, e dopodiché c'è tutta questa diffusione di aree di accademie. Mi sembra che di questo avevamo già parlato, o mi sbaglio, di questa diffusione di aree di accademie, di cui alcune sono dei capolavori di architettura moderna che uno studente di architettura non può non conoscere, in particolare l'Accademia di Danimarca, che si colloca in quest'area e che si può vedere dalla finestra un pochettino sulla destra. Esploratele queste, almeno le aree limitrofe, perché sono aree molto, molto interessanti. Abbiamo la fortuna di stare in aree molto interessanti. Altre accademie lungo questa nostra via Gramsci, all'interno della quale, questa è l'Accademia di Britannica, che sta qua, e qua alla nostra destra c'è l'Accademia di Giappone, che non è un'accademia, abbiamo scoperto, ma è un istituto di cultura. Cioè non ci sono dei borsisti, come abbiamo fatto amicizia l'altro giorno. C'è una mostra molto interessante sui metabolisti giapponesi, potete andare a vederla se vi interessa. Insomma, cercate di essere curiosi, un po' la curiosità è sempre uno stimolo alle cose. Quindi queste sono un po' di informazioni attorno a noi. La nostra facoltà di architettura nasce all'interno quindi di questa area, di questo quartiere, che è un quartiere da questa parte caratterizzato da questa vocazione, diciamo, artistica e delle accademie. Invece dall'altra parte è un quartiere residenziale per la medio-alta borghesia, perché ovviamente è abbastanza limitrofo al centro, ed è soprattutto su una collina, cosa che storicamente come dire, dà delle qualità in più alla città, al vivere, no? Allora, dopodiché è interessante adesso vedere la cosa dal punto di vista morfologico, ecco qua, cioè dal punto di vista dei rilievi. Come dicevamo la volta scorsa, il Tevere naturalmente, se curva così, vuol dire che trova delle colline, no? Delle colline o degli elementi montuosi che evidentemente ne bloccano il percorso, quindi erode da questa parte e ovviamente esonda da questa parte. Quindi questa grande area su cui noi ci occupiamo è un'area di sostanzialmente di esondazione, è l'area che cominceremo a vedere. Questa è la collina di Villa Glori, che anche costituisce un margine per la nostra area. Guardate come gira proprio qui il Tevere. Questo è quest'altro elemento verde molto importante, che è dove c'è come si chiama quest'altra collina? Adesso ho un attimo alle cui pendici c'è la moschea di Portoghese. Adesso un attimo c'ho un blocco di memoria. D'accordo, comunque siamo fuori dalla nostra area, questa è la nostra, e noi fisicamente siamo esattamente in un'area, siamo all'interno sostanzialmente della grande collina dei Parioli, d'accordo? Quindi qua abbiamo segnalato alcune cose. Adesso io penso che una cosa bellina è attraversare un po' questo percorso più o meno come lo facessimo a piedi, d'accordo? Allora, una delle grandi regole di Roma è evitare sempre gli assi. Bisogna sempre cercare le vie secondarie per capire la città e per interpretare la città. Quindi il percorso che noi facciamo, che noi faremo, non è quello che pensate, scendere da via Bruno Buozzi e prendere la via Flaminia, bensì tagliare questa collina lungo il sistema dei Parioli. Faremo questo giro, facciamo così, giriamo di qua, e poi scendiamo da qua e entriamo dentro il villaggio olimpico attraverso tagliando la collina, che ci dà molte più informazioni e molte più cose interessanti di quelle che avete abitualmente. Allora, dal punto di vista orografico vi segnalavo questa caratteristica che anche qui c'è sostanzialmente una continuità di elementi, vegetali. Questa, che è la villa, la zona dove attualmente si insedia, la collina del Solferr, insomma, dove si insedia una serie di attività dell'Accademia francese e dell'attività della scuola francese, che praticamente, vedete, arriva quasi alle mura aureliane, e poi c'è quest'altro dosso estremamente bello, estremamente importante, estremamente nascosto, che scommetto, sono quasi certo, nessuno di voi è mai andato. Lo dico, lo do quasi per scontato questo, perché anch'io sono andato in un'età abbastanza tarda, quando un amico me l'ha indicato. In realtà questo è un punto molto magico della città, e l'attraversiamo e lo vedremo. Anche qui c'era una villa, si chiama la zona di Villa Balestra questa, e vedrete quanto è bella e interessante, e cominciamo a vederla da di qua la città. Poi continuiamo, lungo questo percorso incontreremo una serie di oggetti di architettura abbastanza importanti, perché, molte di queste palazzine, tra virgolette, sono palazzine firmate, perché negli anni 40, 50, inizio anni 60, fino all'inizio anni 60, la palazzina era un tema di ricerca di qualità per gli architetti, per gli impresari e anche per chi andava ad abitare o comprare di questa cosa. Cioè una fase in cui l'architettura, tra virgolette, in questa zona valeva, non valeva soltanto, attenzione, perché questa è una zona borghese, valeva anche per le case popolari. Noi a Roma abbiamo un complesso di case popolari degli anni 20, 30, molto importante, quindi non è soltanto, riferita qua che siamo una classe sociale medio-alta. Forse qualcosa di questo tipo vedremo. Comunque qui ce ne sono alcune che vedremo per passando senza soffermarci. Tagliamo e poi arriviamo al villaggio olimpico vero e proprio. Allora, praticamente noi penetriamo in una maniera forse non del tutto logica, perché penetriamo, diciamo, all'interno di uno svincolo sostanzialmente, no? Quindi facciamo probabilmente questo percorso sotto viadotto per arrivare a questo asse principale. Come vedete subito, qua perché parliamo di villaggio olimpico? Perché la sua forte caratterizzazione di quest'area in cui voi operate, al di là di alcune propaggini qua giù, no? Che però sono importanti, queste su Corso Francia, è anche chiamato villaggio olimpico perché è legato alla urbanizzazione degli anni del 1960 in occasione delle Olimpiadi. Come vi dicevo, noi abbiamo fatto molti lavori, tesi di laurea e varie altre cose su quest'area, anzi ne abbiamo fatte tante. Tra le tante, una delle più belle, che vogliamo un po' seguire rapidamente, è il lavoro di analisi che ha fatto un nostro, a quei tempi studente, adesso membro anche lui del gruppo Nitro, che si chiama Valerio Galeone. Quindi noi stiamo vedendo questi disegni attraverso la pubblicazione della tesi di Valerio Galeone, che ci si fa molto facilmente dal mio sito, ovviamente, a poco voi cominciate a imparare, ci si va da qua. Per noi, attenzione, tutto questo materiale, tutto il materiale che è pubblicato sul web, per noi è come se fossero delle pubblicazioni a tutti gli effetti. Quindi quando si usano queste pubblicazioni, gli si mettono o queste informazioni, gli si mettono i crediti, cioè se qualcuno vuole utilizzare alcune idee, alcuni aspetti, alcune cose, lo fa, ma lo fa mettendo i crediti, che come è una maniera, i crediti è una parola antica, la parola moderna è il tag, no? Ma si tagga, come dire, no? Si fa sapere da dove proviene la fonte dell'informazione. Questo è un fatto assolutamente fondamentale per noi, perché siccome noi tutti ci muoviamo all'interno di un sistema di rete, come dire, il tag, tra virgolette, per farci capire oggi in maniera, diciamo, reale, il credito che si dà da dove proviene l'informazione è un fatto assolutamente essenziale, senza il quale non si può lavorare in maniera costruttiva e diventa invece un lavoro distruttivo.
Anche l'immagine che adesso facilmente...
Certo, noi crediamo molto a questa cosa. Quindi Valerio fece questo lavoro che fu abbastanza bello, importante, in realtà non c'era lui a parlarne, adesso c'è altre cose da fare, ma non ci avevo neanche pensato, che in particolare questa gran lunga strisciata, era lunga probabilmente 3 metri o anche 4, che raccontava la storia del villaggio olimpico. Allora noi la vediamo in maniera molto rapida da qua, senza tutti i fatti, però è abbastanza interessante, lui la chiamava una timeline, mi pare, no? Fissava alcuni picchetti, alcune immagini, alcuni elementi, diciamo, importanti di quest'area. E quindi anche per noi in un momento così rapido forse vale la pena averle queste informazioni, poi magari non sono operative, non è detto che siano operative, però intanto questo per esempio è un disegno abbastanza bello, perché quest'area ai tempi del Baladier, cioè quando sapete che Roma in una fase è stata, ha fatto parte a tutti gli effetti dell'impero napoleonico, il Papa è stato mandato in esilio in Francia, là, sì, ad Avignone, l'hanno messo a Avignone, ritorna a Avignone dopo 8 secoli e Roma diventa parte a tutti gli effetti del sistema napoleonico. Non mi ricordo se diventa una repubblica o anche lui un regno, credo, regno di qualcosa, insomma, adesso non importa il dettaglio. In questo contesto, questo architetto Baladier opera una, come dire, napoleonizzazione o francesizzazione di Roma, che è affascinante in realtà, perché ibrida alcuni sistemi, come dire, di provenienza francese con il sistema della città. Tutta la sistemazione di Piazza del Popolo, per esempio, è una sistemazione che ibrida questi due sistemi, no? Il sistema in atto, diciamo, in tutta l'evoluzione della città precedente, barocca, eccetera, invece questi nuovi sistemi, quindi la rampa per andare a Ponte Milvio, su in alto al Pincio, l'asse verso San Pietro, la sistemazione dell'emiciclo, no? Certe cose accanto, eccetera, eccetera. Una cosa interessante che anch'io ho saputo soltanto recentemente è che tutta l'area del Villaggio Olimpico, cioè tutto l'asse della via Flaminia e l'ansa del Villaggio Olimpico, anch'essa voleva essere napoleonizzata. E si pensava una specie di Versailles sostanzialmente in questa zona, con una grande sistemazione urbana di questa zona dell'Ansa. Queste sono alcune vecchie, diciamo, planimetrie, forse ai tempi addirittura precedenti non so esattamente che mappa sia, però siamo precedenti al momento dell'unità d'Italia, alla conquista all'entrata dei bersaglieri a Porta Pia. I primi fatti, prime espansioni della città, qui vedete la zona Esquilino, e chiaramente in questa prima fase non si prevedono espansioni di quest'area, che invece avvengono soltanto più tardi con i successivi piani regolatori, in cui cominciate a vedere l'urbanizzazione a blocchi alla piemontese, diciamo, della zona Flaminia. Scattiamo qua oltre, vediamo che cosa succede qui. Qua lui dice: lo sviluppo dell'area inizia nel 1904 con la nuova linea tramvaria a traino animale. Nel 1905 viene avviata una prima urbanizzazione con il tracciato delle strade e con la nascita dei primi complessi di edilizia pubblica. Negli stessi anni il signor Bonfiglietti propose un disegno dell'area, un grande giardino che si innestava con Villa Glori. Quindi questa informazione che cosa ci dice? Ci dice che lungo la via Flaminia la grande impostazione per una lunga fase è stata quella di urbanizzare la zona a ovest, la zona ad ovest lungo l'Ansa, con di nuovo un tipo di edilizia a densità abbastanza alta, era stata prevista e anche realizzata, è praticamente la grande organizzazione del quartiere Flaminio, come noi conosciamo. Invece dalla parte est della via Flaminia, che è quella che poi interesserà a noi in particolare, che è quella del Villaggio Olimpico, ci sono questa idea più o meno di area a giardino, c'è il grande galoppatoio che è stato in funzione molto a lungo, e l'area rimane sostanzialmente un'area poco utilizzata e paludosa, con questa emergenza nel galoppatoio, eccetera. Dopodiché questa prospettiva rappresenta questo, ecco qua, questa è una foto molto bella per dare, diciamo, l'idea di questa situazione. Dopodiché credo che qui ci sia questo qua è Brasini? Non so se è Brasini questo già. Va bene. Facciamo un salto. Piano del 1931, che è un piano molto importante per l'organizzazione della città di Roma, e qui vediamo tutta l'idea di densificare il Parioli con il sistema palazzine, l'incremento di densità dei blocchi e pochi fatti di urbanizzazione in quest'area. Sostanzialmente in questa situazione arriva la guerra, ecco, questo è il grande ponte di Brasini sul Tevere, a cui si legheranno ulteriori fatti. Quali sono questi fatti? Che diciamo, innanzitutto, qua a un certo punto ci sono delle cose abbastanza interessanti, un po', vabbè, qua parliamo dell'euro, parliamo di altre cose, dovrebbe esserci una terza strisciata, ecco qua. Negli anni della guerra tutta questa area del Villaggio Olimpico diventa un'area di baraccopoli, è una specie anche di enorme fascio di reperti militari, no? Avviene questo mondo che noi conosciamo un po' attraverso il neorealismo, cioè un po' sfollati di guerra, un po' immigrati, un po' poveri, insomma una enorme baraccopoli sostanzialmente, di cui la Roma del dopoguerra in realtà era piena. La cosa interessante è che questa stava, diciamo, proprio molto, molto, molto a ridosso. Quindi se volete poi leggere meglio le cose attraverso le varie scritte avete, diciamo, più informazioni. Questa è una bella fonte rapida, ma anche molto bella di informazioni. 1960 nasce e viene costruito il villaggio olimpico, e qua noi abbiamo delle cose importanti che dobbiamo segnalarvi, anche perché andandolo a vedere lo potete capire e sentire un po' meglio, no? Questo villaggio olimpico quindi prende questa parte di destra di questo asse, e quindi, come dire, il quartiere Flaminio si solidifica attraverso questo sistema a blocchi sostanzialmente di molta parte della città costruita. Invece da quest'altra parte c'è proprio un altro mondo, c'è proprio un altro ecosistema, diremmo, usando questa parola, volendo dire che c'è proprio un'altra storia, un'altra cultura, un altro modo di vivere che permane anche oggi. Cioè la barriera della Flaminia è una vera e propria barriera di due ecosistemi, no? Come la spiaggia e il mare, no? Che sono due ecosistemi a contatto, ma in realtà non permeabili, non così permeabili come si pensa. Perché questa storia così particolare? Beh, innanzitutto si decide all'interno del piano delle Olimpiadi di Roma che evidentemente il centro del sistema olimpico è lo stadio olimpico, appunto, che viene rimodernato tra l'altro in maniera bellissima in quell'occasione, e tutte le altre attrezzature che c'erano già in zona dai tempi del piano della realizzazione della città dello sport di Enrico Del Debbio, perché come sapete tutta la zona olimpica non è che c'è soltanto lo stadio, c'è sta la sede del CONI, ci sono tutta una serie di attrezzature per il nuoto, per il tennis, c'è l'università dello sport, ISEF, e tutta quella zona là è una zona che fu pianificata negli anni 30 come la città dello sport, no? E quindi era rimasta e si è, diciamo, fortificata nell'occasione delle Olimpiadi, realizzando tutta una serie di altre attrezzature sportive, sia nell'Eur, nella zona dell'Eur, tra cui l'ippodromo, il palazzo dello sport, il lago per gli sport canoa, sia lungo la zona dell'acqua acetosa, limitrofa a questa. Queste varie attrezzature sportive erano legate dalla cosiddetta via olimpica, che in realtà è un asse che ancora oggi facciamo, anche se è completamente, diciamo, ormai quasi immerso dentro il traffico. Allora, in questo contesto si decide di creare la residenzialità degli atleti, cioè il villaggio olimpico, in questa zona qua. E oltre alla residenzialità degli atleti vengono previste una serie di attrezzature sportive bellissime e importanti, realizzate da questo genio assoluto della cultura italiana, professore a questa facoltà, che si chiama Pierluigi Nervi. Siamo ancora in anni in cui si possono prendere delle scelte per cui non si fa nessuna lottizzazione, questo è interessante. Cioè c'è Nervi, le fa Nervi, punto. E Nervi fa il palazzetto dello sport, cioè ci pensi, è inconcepibile se ci ragioni con i termini di oggi, no? Nervi fa il palazzetto dello sport, fa lo stadio Flaminio e fa il viadotto, fa tre opere diciamo di grandissima qualità architettonica, costruttiva, espressiva, tutte una vicino all'altra, e tutte in questa occasione. Quindi queste tre opere, che sono il viadotto che noi vedremo, il palazzetto dello sport e lo stadio Flaminio sono tutte segnate da nervi, sono tutte fatte da nervi e hanno grande, diciamo, rilevanza. Dopodiché il complesso residenziale viene messa su un'equipe di architetti di cui probabilmente i due più importanti, più rilevanti sono Adalberto Libera e Luigi Moretti. Entrambi sono architetti già operanti negli anni 30. Moretti è un architetto assolutamente geniale che aveva realizzato l'Accademia della Scherma, poi diventato tribunale e quindi distrutto praticamente, tribunale speciale lì alla zona olimpica, no? E aveva realizzato la caserma della GIL a Trastevere. In quegli anni ha realizzato un capolavoro dell'architettura contemporanea che è la Palazzina del Girasole, che è qua a 5 minuti, in cui, diciamo, tutti i nostri ospiti internazionali vengono sempre a fare, diciamo, pellegrinaggio, e magari molti di voi neanche conoscono, è qua dietro a Viale Bruno Bozzi. Quindi questo è Moretti. Libera è invece un architetto che era fortemente legato alla nascita dell'architettura moderna e razionalista italiana, era compagno di strada dei BBPR, di Terragni, di Figini e Pollini, eccetera, era proprio, diciamo, una persona molto engagée, e che aveva già fatto opere a Roma, in particolare una serie di palazzine bellissime ad Ostia. Aveva vinto con molti compromessi uno dei grandi edifici dell'EUR, il Palazzo dei Congressi, quello che è dalla parte opposta del Colosseo Quadrato, quindi, e attorno a queste due personalità si insediano anche altri architetti bravi a Roma, come Monaco e Luccichenti ed altri, che avevano un'architettura di qualità. Quindi non è una compagine non qualificata, è una compagine estremamente qualificata, anche se ovviamente molto, quasi integralmente romana, di tutti gli architetti romani. Loro fanno un'operazione abbastanza interessante, e cioè si mettono d'accordo su una serie di principi fondamentali. I principi fondamentali sono quelli del razionalismo internazionale e della Carta d'Atene. La Carta d'Atene è questo documento che, sulla scia del pensiero del funzionalismo internazionale, decide una serie di approcci innovativi per la città cosiddetta razionalista e funzionalista. Quali sono? Innanzitutto, fondamentale è l'indipendenza tra la rete stradale e l'edificio. Questo è uno degli assunti fondamentali del razionalismo urbanistico. Quindi l'edificio e strada sono svincolati l'uno dall'altro, e invece che della vecchia logica di isolato, che in questo caso pervade tutta la parte sinistra della Flaminia, in questo caso c'è una logica per oggetti liberi, svincolati dalla maglia stradale. Questo è il primo assunto. Questo quindi, come dire, interpreta il linguaggio, i principi di Le Corbusier in primis, della Carta di Atene e dei Siam dopo, quindi contro la Rue Corridor, indipendenza degli edifici. Questo si accoppia ad un altro ragionamento molto forte che loro fanno, e cioè la presenza del piloti. La presenza del piloti è un altro elemento assolutamente fondamentale, perché per almeno due ragioni contemporaneamente. Prima di tutto perché è il marchio di fabbrica del razionalismo. L'idea di svincolare l'edificio dalla maglia stradale si solidifica di più quando questo è addirittura sospeso. La seconda ragione molto importante ce la dice Tina Piuero. Dov'è? Qual è la seconda ragione importante? cosa. Pasquazzi, qual è la seconda ragione? Facciamo funzionare il cervello, mettiamo in sequenza le informazioni già dette, siete in grado di dirlo? Qual è la seconda ragione importante per cui il PILOT è così tanto usato, è così diventato, è, come dire, così caratterizzante? No, è una conseguenza della prima. Diciamo, è chiaro, lo spazio pubblico diventa uno spazio continuo, non c'è più, quindi diciamo è uno spazio sfruttabile, ma non è questa la seconda ragione veramente importante, è un'altra. Barbara Leccese. Ecco, abbiamo già detto l'accese. Schifa. Perché? È bizzarro. Perché basta ragionare, l'ho già detto 10 volte. Silvia, primavera. Dov'è Silvia? Concentriamoci su questo discorso. Guardiamola un po' Saria, che cosa vi ho detto un sacco di volte? Che vi ho detto? Chi ha detto la palude? Improvvisamente, è bello il cervello, no? Improvvisamente due pezzi di elettroni che stavano completamente disgiunti cominciano, boom, è un po' che ti fa, è praticamente teo. La, e quindi?
Io pensavo che veramente era troppo stupida come risposta, quindi non l'ho detto.
Allora, però poi probabilmente è molto stupida e non l'hai capita per niente, invece. Sentiamo, sentiamola come articolata.
Effettivamente se la zona è paludosa e, tra virgolette, c'è anche il remoto pericolo che il Tevere possa esultare, mettere, diciamo, tra virgolette, su una pala fissa un po' più moderna, le casse dei olimpionici che poi...
È vero, ha ragione, è una cosa talmente stupida che è giusta, perché l'architettura è fatta anche di cose molto semplici. L'architettura mica è fatta da grandi, chissà sempre chissà quale grandi e complicate pensate, è fatta anche di cose semplici. Quindi è esattamente questa la ragione, che dice ma come, ma non c'è niente di cervellotico, posso dire una cosa così banale? È proprio così. La seconda grande, fondamentale ragione è che essendo un'area soggetta storicamente a esondazioni, è un'area che, diciamo, il discorso del PILOT diventa doppiamente importante. Il primo per una ragione di tipo ideologico, perché noi siamo architetti funzionalisti, quindi siamo contro la via corridoio. Il secondo per creare, diciamo, questa idea di spazio pubblico continuo, ma il terzo, molto molto importante, è questo della diciamo di minimizzare la cosa di esondazioni. Questo è tanto vero che ci sono state anche di recente diverse sondazioni per cui ho perso per esempio gran parte dei miei vecchi archivi, perché li tenevo da questa parte dove c'è il dipartimento, nel sotterraneo del dipartimento, che si è bellamente completamente allagato, e io ho perso un sacco di roba, io e tanti altri. Perché? Perché in questa zona questa semplice pensata non fu fatta, e quindi ecco che cosa succede. Mentre invece il Villaggio Olimpico in buona parte ha minimizzato questa cosa. Quindi questi sono, diciamo, alcuni criteri. Quindi sì, non abbiate paura di dire cose semplici, perché a volte invece sono quelle che funzionano. Allora, dunque, dove eravamo rimasti? Ok, qui, ok. Capirai, certo che lui ha fatto un lavoro ciclopico proprio con questa cosa. Va bene, e quest'ultima parte della planimetria fa vedere anche oggetti contemporanei di cui adesso parliamo. Torniamo, dov'ero? Qui. Allora, dette tutte queste cose, Un altro aspetto assolutamente fondamentale della questione del villaggio olimpico, ecco, rivediamolo forse nella mappa, forse è meglio, è il dunque, qua, vediamolo qua, vediamolo al disegno originario, ecco. Qual è? È una scelta anch'essa talmente semplice che, come dire, uno dice, vabbè, decidono delle materiali omogenei di finitura, quindi sono 3-4 scelte di materiali omogenei di finitura e poi sostanzialmente una, come dire, un'aderenza ad un linguaggio modernista, una diciamo un linguaggio modernista tranquillo, piano, semplice, questi elementi di finitura comune, è un controllo, diciamo, delle densità, lasciare questa idea di città verde sostanzialmente, sulla idea molto legata appunto alle impostazioni di Le Corbusier, sembra un pezzo di città di Le Corbusier sostanzialmente. Per cui, in dipendenza dei traffici principali, edifici a piloti bassi, verde continuo e alcune emergenze monumentali o funzionali che originariamente erano i tre fatti di nervi, lo stadio, il palazzetto dello sport e questo bellissimo viadotto, e successivamente se ne sono aggiunte altre, in particolare l'Auditorium di Roma che si innesta in questo sistema ed è qui presente, quindi lo vedremo ovviamente, d'accordo? Allora, dopodiché ci sono molte altre cose che noteremo mano a mano che andiamo. Quindi avviene un interessante processo. In realtà questo villaggio olimpico, finita l'Olimpiade, viene dato ad impiegati dello Stato, Incis si chiamava la struttura, e in una fase noi ci hanno raccontato un po' storie comuni eccetera, che questo villaggio olimpico negli anni immediatamente successivi era una specie di casal palocco, per dare l'idea, una specie di olgiatina, nel senso che era innanzitutto recintato, cosa che è incredibile a sapere, gestito diciamo autonomamente da questo ente, è un po' una specie di fiore all'occhiello. Dopodiché, diciamo, la gestione Incis si è interrotta, penso attorno agli anni 70, il complesso è entrato nella proprietà delle case popolari di Roma e, diciamo, e quindi sono avvenuti un pochettino, la gestione è degradata, diciamo così. Questo aspetto di villaggio elitario è stato eliminato, il verde non è stato più così curato, eccetera, c'è stata una decadenza dell'immagine della vita, anche perché chiaramente questo tipo di spazialità è un tipo di spazialità che è, come dire, costitutivamente debole se non c'è un forte sistema di controllo e di comunità e di vita comune. Cioè, in poche parole, questa idea dello spazio pubblico allargato e comune, senza soglie, senza livelli di sicurezza, eccetera, eccetera, quando è un sistema protetto in cui la comunità è attiva o ha dei sistemi di controllo pagati, eccetera, è una cosa, se abbandonata a se stessa diventa degrado. E in questa zona il degrado è stato fortissimo perché fenomeni di droga, fenomeni di prostituzione, fenomeni di criminalità sono stati molto presenti negli anni 80, inizio anni 90. Successivamente, diciamo, sono stati molto limitati e molto rimossi, ma il quartiere è, tra virgolette, diverso da quelli limitrofi. Dal punto di vista sociale, a poco lo capirete, in realtà questo quartiere vive effettivamente come un villaggio, cioè le persone tendono a conoscersi, addirittura delle persone che vivevano in altri, che vivevano originariamente in questo quartiere, adesso vivono in altri quartieri di Roma, la sera ritornano lì, è una cosa che abbiamo scoperto per stare insieme, a tutti delle modalità molto particolari. E anche se molti architetti, artisti o giovani, diciamo, di nuova generazione si insediano nel villaggio olimpico, la cosa tra cui anche noi abbiamo uno studio lì e altri professori di questa facoltà ce l'hanno, e, la cosa interessante è che rimane la cultura prevalente del villaggio olimpico che era, cioè non c'è stato un fenomeno di gentrification, come si chiamano questi fenomeni noti soprattutto in America, no? Che i quartieri cambiano completamente la loro struttura. Invece qui c'è una permanenza di quello che era. Quindi io direi, queste sono alcune informazioni di base, adesso possiamo fare un breve giro via Google Map e poi prendiamo e partiamo, ok? Però se avete piacere possiamo fare delle... potete fare delle domande, se avete voglia, tanto è una, abbastanza informale. Allora, siamo a via Gramsci, procediamo. Ecco qua, questa è l'Accademia, ovviamente, l'Istituto, potete entrare da qua e vedere la mostra, se volete, in un'altra occasione, ovviamente oggi non ci abbiamo tempo. Ok, ok. Ecco, per esempio questa qua è una palazzina, Lombardi si chiama l'architetto, è una palazzina a vella fatta, Fa andare contromano? Perché io come motociclista sono abituato ad andare a volte... Questa è un'altra palazzina, guardate che eleganza c'è questa palazzina qua. Siamo negli anni... Ecco, qui c'è il bar, il tabaccaio. Andiamo di qua. Andiamo di qua, ecco, questa è questa via che facciamo, invece di fare la via Gramsci facciamo la parallela, ecco, questa è la strada che vorrei fare, ecco qua, questa era un, mi sa che è finito, non ci abbiamo, no, ce la fa. Allora, questa opera qua, per esempio, vedete? Questa era un punto di, come dire, di studio di tutti gli studenti della facoltà di architettura degli anni 50 e 60, perché era vicino alla facoltà, vedete che un'opera, come dire, un po' modernista, si chiamava la Palazzina del Maresciallo, l'architetto era Federico Gorio, e tutti gli studenti della facoltà di architettura conoscevano questa perché era un'opera di, diciamo, di taglio, in realtà Gorio è anche un ingegnere, di taglio modernista qua. Questo è questo punto molto bello, non so se ci fa andare lui. Ecco, questa è questa villa balestra qua sopra, che è su quel costone, mi sa che è impazzito. Non vuole più farci andare, che è sul costone lì. Di qua vale la pena un attimo andarci nel nostro giro, perché sono sicuro che pochissimi di voi la conoscono, è a un passo dalla facoltà. Ecco, e tanto vale sapere che esistano. Allora, continuiamo il nostro viaggio, vediamo come, che cosa incrociamo. Ok, da qua si scende, invece da qua. Vediamo un po', mi fai continuare? Fai continuare. Quindi montiamo, stiamo montando sui Parioli. Ecco, scendiamo. Spero di non essermi perso. Sì. Ok. Ok. Ecco. Qui c'è questo stupendo complesso. Possiamo girare o da quella parte... Secondo me ce la facciamo. Proviamo ad andare da di qua. Spero di non perdermi. Dunque, andiamo di qua. Non si sbuca? Non riusciamo a sbucare giù a Via di San Valentino? Da qua? Sì che si scende giù, eccola qua che siamo arrivati. Siamo arrivati. Tu sei bulgara. Perché infatti soltanto un bulgaro è stato in questa estate. Io adesso non voglio, sono sicuro che nessuno è stato mai a Villa Balestra. Chi c'è stato a Villa Balestra? Due su 100, 3 su 100, 3 su 80, pochissimi, perché è un punto, è qua dietro l'angolo, ma è un altro ecosistema, perché l'ecosistema loro è dato dal tranvetto arrivo, no? Cioè, se così sono, oppure quell'altro, dopo dire il resto, cioè, è come dire andare in mare aperto, invece bisogna un pochettino esplorare, perché è interessante esplorare. Allora, vediamo un po', se io riesco a non perdermi adesso. Dunque, fatemi capire. Dunque, io qua giù voglio arrivare, quindi mi devo... Ah, ecco. Scusatemi, il altro che c'è. Pronto, Roberto? Ciao. Senti, allora volevo concordare con te e... Allora, d'accordo, arriviamo presto al Villaggio Olimpico, perché adesso abbiamo più voglia di andare che altro. Io mi prendo e mi tolgo da qua, vediamo un po', lui mi fa muovere. Senti, ecco, vado giù. Ah no, ah, questo è bello, andare giù di qua, è di qua che andiamo giù, esatto, e di qua che andiamo giù, va bene, adesso mi è venuto in mente, va bene, ed è molto bella, è un po' avventurosa, ma è molto bella. Senti Gaetano, mi fai capire come posso riaprire la mappa grande di questo che non riesco a capire? Come faccio a vedere la mappa? La mappa basta, perché non capisco, cioè da questo non mi fa muovere.
Non è Google
Maps. Eh?
Non è Google Maps.
Sì.
E in genere...
Se... Ah, ecco, vado da qua. Ok, faccio così. Allora, adesso mi metto qua giù, se no non la finisco più. Allora, ho capito, questa sarà una sorpresa, ho capito io come fare. Ok, vediamo qualcosina del Villaggio Olimpico. Allora... Vediamo, adesso ci siamo catapultati al Villaggio Olimpico, d'accordo? Che vuoi vedere sempre solo cielo? Oh, c'è come un tasto che mi rimane attivo. Vai. Oh, vedete la sensazione, vabbè, molti di voi ci saranno andati, no? Ecco, vedete il viadotto, e qua cominciamo a vedere varie aree. Secondo me la cosa migliore è, arriviamo tutti al Villaggio Olimpico, all'auditorium, no? Che è sempre un punto abbastanza interessante, e da là ci sparpagliamo sostanzialmente, no? Da là ci sparpagliamo e ci riaggiorniamo, e ci riaggiorniamo oggi è lunedì, a mercoledì, ok? Così noi facciamo. Allora, quindi dopodiché organizzatevi, quanti di voi sono già stati? Una buona parte. Vabbè, se volete muovetevi come siete abituati, se vi volete muovere le squadre, eccetera. Certo, chi ha qualche piccolo vantaggio, tipo un telefonino con la mappa o un iPad, c'è un grosso vantaggio, no? Ok, allora, 2 minuti io poso il computer, chiudo la registrazione, tanto voi vi preparate e andiamo.